Carissimi fratelli e sorelle, vorrei dirvi due parole, spendere, ecco, pochi minuti per delle considerazioni flash, brevi veramente, ma che vorrebbero avere lo scopo di orientare, o meglio, riorientare le nostre menti, i nostri cuori, le nostre volontà in una certa direzione. Io sono, come dire, tra virgolette, preoccupato della situazione, così come si sta evolvendo. Intendo quella mondiale, la guerra. Preoccupato, tra virgolette, perché chi vive nella fede, chi vive sapendo che c'è Dio, un paradiso, che sappiamo anche come andarci, come dire, non può essere spaventato, terrorizzato, ma preoccupato perché gli eventi sono gravi, quello sì. E il Salmo ci insegna a gettare in Dio ogni nostra preoccupazione. Quindi, nella misura in cui facciamo questo, viviamo anche le preoccupazioni in modo sano, cioè queste stesse preoccupazioni diventano in qualche modo, sì, riempite dalla presenza di Dio. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Dice San Paolo, quel bellissimo, straordinario passo della lettera ai Romani, mi sembra il capitolo 13, ecco. Chi ci separerà? Chi ci separerà? Nessuno, niente. Guerra, terroristi, nessuno. Ecco, però dobbiamo riorientarci. E allora, mentre consideravo queste cose, facevo delle riflessioni, mi è capitato sott'occhio una frase che già avevo incontrato tempo fa e mi aveva sempre colpito per la bellezza, insomma, di questo discorso, ecco, che è sotteso a queste poche parole. Ve la leggo e cerchiamo di attualizzarla al nostro contesto. Signore, dacci la forza di accettare con serenità le cose che non possono cambiare, dacci il coraggio di cambiare le cose che debbono essere cambiate, dacci soprattutto la saggezza di discernere le une dalle altre. Soprattutto la saggezza di discernere, ci dice questo monaco, Jean Leclerc, dovrebbe essere un monaco benedettino, ecco, se non ricordo male, del Novecento, ecco. La saggezza, perché altrimenti rischiamo di spendere le nostre energie per cose sbagliate, perché non sono quelle che effettivamente possiamo o dobbiamo cambiare, e di non conservarle per quelle altre che invece possiamo e dobbiamo cambiare. Però questo sarebbe un altro discorso, quello del discernimento. Non è qui che voglio puntare l'attenzione, ma su questo punto qua. La forza di accettare con serenità le cose che non possono cambiare. Guardate, la forza di accettare con serenità, quindi forza e serenità dinanzi alle cose che non possono cambiare. Fratelli e sorelle, la guerra in sé e per sé, noi possiamo cambiarla, cioè gli eventi, le sovversioni, gli scontri, i meccanismi che, mamma mia, non si capisce niente, cosa c'è dietro, cioè si capisce se uno approfondisce, però veramente c'è una rete di diavolerie, è assurda. Tutti questi meccanismi, queste cose, possiamo cambiarle? No. Noi però possiamo dirigere o essere un contributo per dirigere la storia in una certa direzione con la preghiera, i sacrifici, le buone opere. Questo lo sappiamo, si è sempre detto e sempre sarà così. Infatti, le profezie ci rendono nota proprio questa verità. Tutte quante, le più moderne, le più antiche, tutte quante, che noi abbiamo le mani sul timone della storia con la preghiera e con i sacrifici, con la nostra sofferenza, soprattutto con queste. L'azione sì, ma sta in terzo luogo, la preghiera e la sofferenza, i sacrifici. Non dobbiamo allarmarci, ma prepararci sì, dobbiamo prepararci alla possibilità realissima di uno scoppio, di una guerra che coinvolga un po' il mondo intero. Non possiamo essere ingenui, oppure sfuggire a queste dure riflessioni e considerazioni, rifugiandoci all'interno di quella solita, diciamo, quel solito alibi, che si pone di solito, no, ma queste sono cose per spaventare, noi siamo persone positive, non dobbiamo vederla sempre nera, non è che la vediamo nera, non la vediamo, cioè, non la vediamo com'è, se è bianca la vediamo bianca, se è nera la vediamo nera, non è vederla sempre nera, non è questa la questione, ma è vederla del colore di cui è, diciamo, colorata, è nera stavolta, è nera. Allora voi mi direte, ma altre volte sono state fermate le guerre? Certo, anche questa volta quindi potrebbe essere fermata. Certo, però attenzione, vi ricorderete molto meglio di me, chi ha un'età, insomma, un po' più, chi è un po' più grandicello, che una guerra negli anni Ottanta fu fermata. C'erano i due blocchi, sovietico e americano. Una guerra fu fermata. In modo veramente prodigioso. A quel tempo ci fu tanta preghiera, ma a quel tempo c'era una chiesa, certo, per larga parte in crisi, ma c'era per esempio un pontefice che si chiamava Giovanni Paolo II, che era un figlio di Maria, che pregava e soffriva per la chiesa, per il mondo. C'era, diciamo, qualcosa di diverso. Soprattutto la situazione della Chiesa del mondo era certo molto grave, ma non alle conclusioni ultime dei nostri tempi. Pensate, se una guerra non scoppiasse e si fermasse, cosa succederebbe nel mondo? La gente che si converte? Io non vedo questa prospettiva, ma gente che continua a peccare, ideologie che vanno avanti, questi mostri che governano il mondo, che hanno la loro agenda da portare avanti e distruggere veramente l'uomo, il mondo, la creazione, la Chiesa. Vi pare possibile uno scenario del genere? Noi questo non lo dico per depotenziare, come dire, l'attività di preghiera che deve esserci, perché comunque possiamo fermare la guerra e seppure non si fermasse sarebbe senz'altro attenuita, e sicuramente la preghiera va a salvare le anime, converte tanto, cioè la preghiera va fatta, ma scherziamo, va fatta, chi sta dicendo di no? Dico solo che però l'idea di fermare la guerra, dobbiamo anche pensare questo, se veramente fosse fermata, comunque in che mondo stiamo e quanto si può andare avanti così? Quindi pregare per fermare la guerra, sì. Ma forse già con quella prospettiva che questa volta la preghiera potrebbe servire ad altro, piuttosto che a fermare una guerra, potrebbe servire per salvare tante anime, per un risveglio delle coscienze, per certo mitigare anche i danni, le crudeltà, per far venire il trionfo del cuore immacolato, che secondo le migliori analisi non verrà per un processo storico, diciamo, progressivo che va verso pian piano il miglioramento, ma uno scontro, un qualcosa di forte che fa in qualche modo scoppiare questa situazione mondiale, ecclesiale, babelica, per inaugurare dei tempi nuovi. Quindi un intervento forte, che sia la guerra o qualcos'altro. Qui vogliono la guerra, capite? La vogliono, chi manovra, chi sta nelle cabine di regia del controllo del mondo, la vuole, è vero che loro stanno sempre sottomessi alla provvidenza, però, capite, la voglio. E allora dobbiamo anche capire questo, avere quella forza, chiederla a Dio quella forza e quella serenità per accettare le cose che non possono cambiare, ma l'ultima parte della riflessione vuole andare invece sull'altra parte della frase. Cioè, Signore, dacci anche il coraggio di cambiare le cose che non possono, ma debbono essere cambiate. Guardate che qui c'è il punto che ci interessa, fratelli. Cosa deve essere cambiato? Cosa deve essere cambiato? Tante cose. Ma una cosa che sicuramente deve essere cambiata, e qui mi metto in mezzo io, tutti dobbiamo metterci in mezzo, tutti, nessuno escluso. Una cosa che sicuramente deve essere cambiata e che il nostro potere farlo è noi stessi. Noi dobbiamo cambiare noi stessi. Con la grazia di Dio, è chiaro, noi da soli non facciamo niente, ma dobbiamo voler cambiare noi stessi. E concretamente, tre punti brevi per capire in che direzione, in questo tempo drammatico, cercare di cambiare noi stessi. Innanzitutto, primissima cosa, mettiamoci tutti in grazia di Dio, fratelli. Chi non lo fosse e stesse in peccato mortale, o ancora peggio, in una condizione di peccato mortale, Fratelli e sorelle, non scherziamo con il fuoco. Non scherzate con il fuoco. Chi non sta in grazia di Dio, si metta immediatamente in grazia di Dio. E se questo vale sempre, 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 perché il Signore ce lo insegna nel Vangelo, da un momento all'altro potrebbe esserci chiesta la nostra vita. Nessuno ha firmato un contratto in cui dice, cioè c'è scritto la data, il giorno, l'ora della nostra morte. No, non lo sappiamo. Dobbiamo parati e stote. Sempre dobbiamo essere parati, preparati, cioè, ci dice nostro Signore. E noi dobbiamo essere pronti. Ma, soprattutto quando c'è una situazione nel mondo, nella società, grave, pericolosa. Soprattutto in quei momenti, quindi mettersi in grazia di Dio immediatamente, non scherziamo. E lo dico perché proprio ci sono persone che pensano di risolvere le cose in altro modo, ma rimangono, ecco, nel marciume del peccato grave. Questa è una cosa, è un inganno di Satana, fratelli e sorelle. Quindi questa è la prima cosa, perché se c'è questa c'è la salvezza. Se stiamo in grazia c'è la salvezza, qualsiasi cosa capiti. C'è la salvezza eterna, purgatorio, non purgatorio, paradiso diretto, questo poi dopo lo sa Dio. Noi, ecco perché il secondo punto, oltre a mettersi in grazia di Dio, fare il possibile, fare tutto con maggior perfezione. Cioè dobbiamo cercare e voler fare meglio tutto ciò che sappiamo che dobbiamo fare. I nostri doveri di Stato, i nostri doveri di cristiani. Dobbiamo fare tutto meglio, perché più miglioriamo, più noi ci avviciniamo a Dio, più siamo pronti, meno siamo indegni del paradiso. E noi dobbiamo voler andare in paradiso dritti, mica in purgatorio. Noi vogliamo andare in paradiso. Quindi, se queste cose per sé il cristiano dovrebbe viverle sempre, dobbiamo forse ringraziare i malatempora, ecco, perché questi tempi cattivi ci spingono, sono come uno sprone che, come dire, accentua questa dimensione e quindi diventano in qualche modo amici, se sappiamo però leggerli così, se no andiamo in angoscia e tutto, leggiamo 2000 notizie e poi non, appunto, stiamo cercando di cambiare le cose che non possono essere cambiate e non ci concentriamo su quelle che possono e debbono essere cambiate, capite? Fare tutto con la massima perfezione, perché se l'ora verrà, ecco, Dio ci trovi come vorremmo essere trovati l'ultimo giorno della nostra vita. Allora pensate, se oggi fosse l'ultimo giorno, oggi 24 ore e poi mi devo presentare a cospetto di Dio, come vivremmo questa giornata? Beh, è chiaro, faremo tutto ciò che dobbiamo fare in modo santissimo, il meglio possibile, perché sappiamo che abbiamo solo 24 ore. Ok, questo non è detto, non lo sappiamo, anzi, molto probabilmente non sarà così, però non sappiamo quando questo gong sarà suonato, non sappiamo quando la clessidra sarà ribaltata per la nostra vita, la vita di tante anime. Ecco, quindi noi dobbiamo veramente metterci in questa disposizione. E poi, certo, dobbiamo attaccarci a Dio, ma in modo concreto, cioè dobbiamo dare più spazio alla preghiera, fratelli e sorelle. E questo possiamo e dobbiamo farlo, perché se appunto è vero quello che ci stiamo dicendo, che la preghiera e le nostre sofferenze offerte fanno miracoli, quindi innanzitutto dobbiamo fare come atto di carità per il mondo, perché chi capisce il valore della preghiera? Solo noi cristiani, e non tutti, quelli di un certo tipo. Noi la capiamo, a chi chiediamo? A un pagano di pregare? A chi chiediamo? Un ateo? A chi deve chiedere Dio questo aiuto spirituale di carità fraterna per il mondo? Lo chiede a noi e dobbiamo rispondere, eccomi, dobbiamo rispondere a presente all'appello. Lo so, abbiamo i nostri impegni, non è che adesso ci dobbiamo chiudere in casa. San Paolo deplorava l'atteggiamento apocalittico di chi diceva, ecco, il tempo è la fine del mondo, quindi adesso non lavoriamo, non facciamo niente. San Paolo li rimprovera, e quindi saremmo rimproverati anche oggi se facessimo una cosa del genere. Dobbiamo fare i nostri doveri, però dobbiamo essere sapienti, e qua vi insegni Dio il modo per ciascuno, perché le vostre vite sono differenti le une dalle altre. Dio ci dia la sapienza per capire dove mettere più preghiera, cosa sfoltire, cosa togliere, e concretamente quando si tratta di più preghiera si tratta soprattutto del rosario e dell'eucaristia. Cioè, più che andare in varie devozioni o altro, Eucaristia e Rosario, Eucaristia e Rosario. Sono queste le due grandi colonne di cui parla San Giovanni Bosco, sono queste le due grandi armi, sono questi i pilastri della vita spirituale di un cristiano, Eucaristia e Vergine Maria, la preghiera del Rosario che fa miracoli. L'ha sempre fatta, ha fatto tanti miracoli nella storia. Quindi, fratelli, io mi fermo, perché ho parlato già un bel po', però le riflessioni sono snodate così, diciamo, in modo semplice, in modo lineare. Allora, fratelli, i tempi sono gravi, ma abbiamo anche il binario da percorrere. Abbiamo il binario. Più preghiamo, più entrerà la pace, la serenità, la tranquillità, la luce di Dio, la grazia. Capiremo tante cose che ora non capiamo, ci sentiremo spinti a essere più santi. La preghiera fa miracoli. La preghiera cambia tutto, cambia i cuori e cambia anche la storia. Cari fratelli e sorelle, che queste cose tocchino i nostri cuori veramente, in modo che siamo capaci di capirle e di viverle. E allora sarà già un gran bene, sarà già un gran bene, sarà già un grande, potremmo dire, trionfo della grazia di Dio. Siano lodati ai cuori Gesù, Giuseppe e Maria.